Allora, buongiorno a tutti, bentornati, anche se non vi siete mai alzati in effetti. Io sono Stefano Mostarda e sono uno dei membri del team di spitalia.com, in particolare mi occupo dei siti di Link Italia e HTML5 Italia, quindi per quasi tutti i contenuti insomma che riguardano questi siti sono io che me ne occupo in collaborazione con altri ragazzi. Sono un MVP per la categoria sp.net e questi sono la mia mail e il mio account Twitter. Se volete scrivermi fate con comodo, tanto non rispondo. Allora, questa è l'agenda della sessione di oggi, sono gli argomenti di cui andremo a parlare quest'oggi. Quindi EF Core 3 e le sue novità, EF 6.3 e la sua principale novità, ovvero il fatto che potrà girare su .NET Core. Diciamo che così come abbiamo visto per .NET Core 3, EF Core 3 non ha tantissime novità, non sono molte le novità. Perché? Perché nel team, attualmente, secondo quello che ci è dato sapere, gli sviluppatori di tutto Entity Framework Core, qua lancio un sondaggio purtroppo solo per i presenti in sala, datemi un numero di quanti sono. È un piccolo sondaggio. 5, cioè chi dice 5, che dice 1, poraccio. Chi aspetto che hai detto? Quanti? No, vedo che hai alzato il braccio, pensavo volessi dare un numero anche tu. 3. Allora, più o meno gli sviluppatori sono 3. Questo è il numero attuale più o meno di sviluppatori del team di .NET Core, il che significa che con 3 sviluppatori, capite bene che dover fare anche test, regression test, che è una cosa fondamentale su una libreria del genere, capite che si deve decidere presto quale direzione dare al framework e non si possono fare tante nuove funzionalità. Per cui quella principale che si è deciso di dare al .NET Framework, scusate, EF Core, è quella di riscrivere completamente, diciamo per un buon 95%, il provider link. Una delle principali novità di EF Core 3 è stata, di EF Core in generale, è stata quella di avere un provider link inizialmente molto versatile, cioè che permetteva tante funzionalità, che quindi non so, per esempio quando si fa l'include ordini dettagli, quindi di un ordine si includono i dettagli, veniva fatta una query per l'ordine e poi un'altra query per caricare i dettagli. Questo per ottimizzare, anche se venivano fatte due query, veniva ottimizzato il carico di dati che doveva passare tramite la rete, perché ovviamente non c'era un prodotto cartesiano, ma si passavano i dati solo dell'ordine e dei dettagli. C'era la possibilità fino a EF Core 2.2 di fare delle query non traducibili in SQL. Per esempio, se noi mettevamo in una WHERE la chiamata ad una funzione locale, questa ovviamente non è traducibile in SQL. Quindi che faceva Entity Framework Core fino alla 2.2? Prendeva, scaricava tutta la tabella in locale e poi la filtrava, e poi in locale con link la filtrava. Bello o brutto che fosse, era così che funzionava e il provider link era stato strutturato in questo modo. Queste due semplici operazioni però hanno causato nel tempo molti problemi. Perché? Perché magari non tutti gli sviluppatori erano coscienti di questa cosa e quindi che cosa facevano? Si lamentavano della lentezza, ad esempio. Per esempio, fino alla 2.1 Entity Framework Core non supportava le group by. Quindi scaricava il database locale e poi faceva la group by in locale. E molti dicevano, invece di controllare i log per vedere che effettivamente l'operazione che veniva fatta sul database era quella di tirare giù tutti i dati e poi processarli in locale, molti se la prendevano con la lentezza di Entity Framework, quando in realtà magari la lentezza era più del modo in cui si scrivevano le query. Il team ha detto, ok, abbiamo preso una grossa cantonata, modifichiamo completamente, riscriviamo completamente il nostro provider link. Quindi diciamo che io credo all'incirca un 60% delle risorse, del tempo speso dalle risorse di Entity Framework, sia stata la riscrittura del provider link. Per fare una cosa, secondo me, meravigliosa dal punto di vista umano. Chi mi sa dire cosa hanno fatto con questa riscrittura del provider? Andate a indovinare. Avete 5 secondi per sparare, 4, la prima cosa che viene in mente, 3, 2, 1, 0. Ve la dico io, hanno speso tutto il tempo per fare un provider che nelle funzionalità attuali praticamente possiamo dire uguale a quello di Entity Framework 6. Quindi hanno speso tanto tempo per ritornare a dove sta Entity Framework 6. Ovvero che cosa succede? Se fate delle include, come ho detto prima, ordini, dettagli, non verranno più fatte due query, una per l'ordine e una per i dettagli, viene fatta una sola query, cosa che veniva fatta da Entity Framework 6.3. Questo perché? Perché dovendo fare due query c'era possibilità di dati incongruenti, perché ci possono essere degli aggiornamenti tra una query e l'altra, e quindi si è deciso di fare di nuovo alla Entity Framework 6, cioè tutto fatto con join. Quindi più include voi mettete nella vostra query, più cresce il set di dati che dovrete poi prendere dal server. Se provate a fare una query dove nella where, nella group by, in una qualunque delle cose, mettete delle funzioni locali, che quindi lui dovrebbe con la 2.2, come faceva con la 2.2, scaricava in locale e poi processava, adesso otterrete un'eccezione, mentre prima ottenevate solo un warning, che poi a runtime potevate trasformare eventualmente in eccezione, ma avevate solo un warning. Adesso avrete solo un'eccezione direttamente. E l'unico caso in cui potete avere delle funzioni locali è nella select finale, quindi quando fondamentalmente va a tirare fuori i dati che poi dovete prendere. Solo nella select finale potete avere funzioni locali, altrimenti in tutti gli altri casi viene generata un'eccezione. Questo comportamento chi ce l'aveva? Entity Framework 6. Ecco perché vi dico che siamo passati da avere un provider che aveva molte piccole funzionalità ad un provider che è un po' più ristretto e che è molto simile a quello che è il provider di Entity Framework 6. Un'altra novità che vedremo tra un po' è l'interception, ovvero la capacità che possiamo aggiungere al nostro codice di intercettare il momento in cui viene eseguito o si sta per eseguire o è stato eseguito un comando SQL, l'apertura o la chiusura di una connessione. Chi si ricorda quale framework ha questa funzionalità? Entity Framework 6. Ecco che vi dico che, diciamo, stanno cercando di portare Entity Framework Core sempre più alle funzionalità presenti in Entity Framework 6, fondamentalmente. Poi vedremo anche come Entity Framework, come EF Core 3 utilizza anche le funzionalità di C# 8, in particolare gli Async Enumerable, come abbiamo visto prima con Christian, e Inallable Reference Type. Vedremo che impatto hanno. Poi è stata aggiunta un'altra funzionalità, ovvero la possibilità di fare il reverse engineering delle view quando noi facciamo lo scaffolding del database, la riga di comando. Adesso finalmente possiamo fare in automatico anche lo scaffolding delle view ex query type, che adesso sono stati rinominati. Insomma, cioè, diciamo che sono tornati parecchio sui loro passi. Ecco, hanno capito che hanno fatto un po' di errori e con questa versione, diciamo, le cose migliorano. E vedremo qualche breaking change. È bellissimo. Chi mi sa dire quante breaking change documentate ci sono in Entity Framework Core 3 rispetto alla 2.2? Datemi un numero, sempre un piccolo sondaggio tra chi è qui. Sparate, tanto non ve mena nessuno. 15, chi offre di più, chi offre di meno? Sparate, tanto non. 35, qualcun altro, l'ultimo che vuole dare un numero? Ok, vince 35, ma solo perché si è avvicinato, perché sono 40. Ci sono 40 breaking change. Alcune, come detto, è la riscrittura del provider link, quindi il comportamento dell'include, il fatto che non potete più usare funzioni locali nelle where o nelle group by, ma altre sono solo interne, ovvero rischiate di accorgervene solo a runtime, perché il codice funzionerà, le query le farà magari, oppure potrebbe non tradurle, questo dipende da quello che avete scritto, ma sappiate che se passate dalla 2.2 alla 3, avete una quarantina di breaking change che sono tutte documentate. Dopo sulla slide c'è il link della pagina della documentazione. Alcune sono impattanti, alcune no. Quindi diciamo ve ne accorgerete soltanto testando la vostra applicazione se questi breaking change vi aiutano o meno. E infine, vedremo un veloce esempio su quella che secondo me in realtà è la principale novità di Entity Framework, ovvero il fatto che Entity Framework Core 6.3 può girare su .NET Core, cosa che non era possibile fino alla 6.2. In un'ottica in cui su .NET Core 3 sono state portate le WinForm App, WPF, le applicazioni WPF, avere anche a disposizione Entity Framework 6.3 permette una migrazione a .NET Core di applicazioni che adesso sono sul .NET Framework sicuramente più semplice, perché io in passato ho avuto l'enorme sfortuna di dover prendere un'applicazione fatta con Entity Framework 6 e doverla migrare con Entity Framework 6 a Entity Framework Core. È stata una delle esperienze più brutte della mia vita, veramente, non scherzo, cioè giornate intere a riscrivere le query perché il provider non funzionava bene, perché Entity Framework 6 supportava cose mentre F-Core non le supportava, soprattutto quando l'ho provata la versione 1.1. E quindi appunto il fatto di poter migrare facilmente anche Entity Framework su .NET Core, di poterlo non migrare, di poterlo proprio portare su .NET Core, semplifica notevolmente il passaggio da .NET Framework a .NET Core. Come dico spesso io, questa è la mossa che ammazza Entity Framework Core. Perché conosco, sono sicuro che ci saranno anche persone. Entity Framework Core 6.3 non verrà mai toccato, ma sono sicuro che ci sono persone, perché me l'hanno detto, che faranno nuove applicazioni su .NET Core basandosi su Entity Framework 6.3 e non su Entity Framework Core. Non è il massimo della vita, ma so che c'è chi lo farà. Allora, usciamo un attimo dalle slide e passiamo al codice. In chiaro, chiedo venia. Ho dimenticato di spostare la size del font. Sì, mi serve il. Ho dimenticato decisamente di impostare. Quant'era? 28? Eh? No, senza lo zoom, ci preferisco. Chiudiamo? No, preferisco così. Allora, partiamo da Entity Framework Core. Io qua ho già fatto lo scaffolding di un database, del classico database Northwind, quindi abbiamo il contesto, abbiamo customers, products, orders, categories, quindi abbiamo già una cosa già fatta, una database già fatto. Per farlo la riga di comando è abbastanza semplice, .NET EF, e qua già la prima breaking change rispetto a .NET, ad Entity Framework Core 2.2. Entity Framework Core, i tool di Entity Framework Core non sono più disponibili con il .NET Framework, vanno installati a parte. Se vogliamo installare i tool globali, il comando è .NET install EF-global .NET -EF. Mi sembra che il comando sia questo, però comunque poi lo trovate nella documentazione. In questo modo noi andiamo a installare globalmente su tutta la nostra macchina un tool che è .NET EF. Quando poi lo vogliamo utilizzare, .NET EF DB context scaffold, e ci mettiamo prima la stringa di connessione, poi il nome del provider, che è Microsoft.entity framework core.sql server, e poi le opzioni che volete specificare voi, meno O per dargli il nome della cartella in cui volete che stiano i file, meno F se volete forzare la ricreazione di questi file da zero, perché altrimenti se voi state, ci sono già questi file, state facendo una ricreazione da zero del vostro modello partendo dal database, non ve lo fa. Con -F invece forza la ricreazione, e anche con -T potete specificare, non so, orders, cioè il nome della tabella con il quale voi andate a il nome della tabella che voi volete, di cui voi volete fare il reverse engineering per creare il vostro codice da zero. In alternativa, nell'attesa che forse un giorno il team riporterà in vita il designer anche per Entity Framework Core, quanti di voi usano il designer? Pochi, fenomeno. In attesa che però questo venga fatto, avete un'alternativa che è un tool che si chiama F-Core Power Tools, che ha una funzione che è reverse engineering, gli date la stringa di connessione e lui in automatico vi dà la lista delle tabelle che potete importare. È sicuramente più comodo che dover fare un reverse engineering da riga di comando. Lo usate la prima volta, così se avete un database già esistente vi potete creare il vostro schema e siete a posto. Lo uso, non, cioè ammetto che io lo uso parecchio questo tool. Allora, andiamo adesso a vedere, quindi il database lo conoscete già, il Northwind Context non ha niente di particolare se non questi 5 DB set. Qui dentro andiamo a configurare il fatto che utilizziamo SQL Server con la stringa di connessione, mettiamo una Logger Factory solo per mandare l'output delle query a video sulla console, niente di più e niente di meno. E allora andiamo a vedere il primo esempio. Ci siamo. Il primo esempio che volevo farvi vedere è questo qua, che parla dell'include. Usiamo la nostra nuova simpaticissima sintassi using. Vediamo se me lo mette come startup project. Sì, lanciamo. Allora, c'è i suoi tempi. Adesso ha deciso che deve... Si è inchiodato anche l'uscita? Ah, ok, non so cosa stia assolutamente facendo. Non so se per qualunque motivo si sia incartato. Lo richiudo, ma credo che Visual Studio abbia autonomamente deciso di incartarsi, chiedo venia. E vabbè, intanto ve lo dico a voce per quanto qua sotto sia nascosto. Dentro, questa è una query che fa, prende i customers, poi include gli ordini e successivamente include i dettagli dell'ordine. Quello che succede è che l'output finale è una... Non ce la fa a riprendersi, non so che sia successo. Diamogli qualche altro secondo. E è una query che alla fine produce una serie di select. Sì, no, mi sa che è l'unica strada. Oh, cioè, no, è fatto da solo. Ok, tento di fare di nuovo un F5, ho quasi paura. Oh, adesso l'ha fatto. Il bello della diretta. Volevo solo farvi uscire l'output di questa query. Farvi vedere qual è l'output di questa query, vedete? È tutto questo qua. Un'unica query dove c'è una left join sugli ordini che a sua volta fa una left join sui dettagli. Quindi, a differenza di prima, dove ci sarebbe stata una query per gli ordini, poi una query per i clienti, che avrebbe poi fatto una query sugli ordini, che poi avrebbe fatto una query sui dettagli, e poi mischiato tutto insieme senza che noi avremmo fatto nulla, il codice sarebbe stato esattamente identico, però il comportamento sottostante è cambiato. Adesso è tutta un'unica query e composizione a runtime. E poi vabbè, fa semplicemente la scrittura a console. Quindi questa è la prima grossa modifica di cui dovete tener presente. Non so quanti di voi hanno dei DBA all'interno della vostra azienda molto fissati con performance e quant'altro, ma già questo cambiamento può spaventare alcuni DBA. Ci sono persone che quando vedono tutte queste join in un'unica query si spaventano, e quindi sappiate che c'è questo cambiamento che secondo me è il più importante di tutti quelli che ci sono stati all'interno di EF fino adesso. EF, come detto prima, supporta anche async enumerable. Semplicemente tramite questo extension method noi possiamo trasformare la query in per ritornare un async enumerable, e quindi possiamo fare un await for each di questo risultato e sfruttare la potenzialità degli async enumerable già da subito, senza aspettare che siano materializzati tutti i risultati. Intanto Entity Framework li comincia a mandare e noi li possiamo processare mano a mano che arrivano. Quindi, senza adesso questa che facciamo la demo per vederla, visto abbiamo 5 minuti, giusto? senza la vediamo. La cosa invece più interessante, una delle cose più interessanti, secondo me, è l'interception. Questa io già l'ho sfruttata in alcuni punti per fare un paio di cose che per me sono interessanti. Prima di tutto, vediamo come funziona l'interception. Andiamo a prendere questo tag command interceptor, cioè che in realtà è un file che ha queste due classi. Io ho creato un tag command interceptor che fa che eredita da command interceptor. Questo è un interceptor che mi permette di intercettare prima tutto di più che intercettare, di inserirmi prima e dopo l'esecuzione fisica del comando SQL. Mi lavora proprio sul DB command, sulla DB connection, quindi proprio sugli oggetti diretti che vanno verso il database. In questo caso sto facendo una reader executing async. Posso intercettare anche la reader executing, che in questo caso è una delle cose che ho già usato su un progetto. Guardate cosa faccio sulla reader executing. Faccio una throw invalid, una throw, invalid operation exception, dove dico che è vietato fare una chiamata non asincrona. Perché? Quando io faccio una query e poi chiamo il toList async, per esempio, so che devo fare è un'operazione asincrona di cui devo fare la wait. In quel caso, lui mi passa qui dentro. E quindi posso fare un mio controllo di cui adesso parliamo. Se invece voglio fare solo un reader executing non async, quindi se faccio toList non toList async, non sto facendo un'operazione asincrona e io nel mio progetto voglio proprio evitare che si facciano operazioni con async. Mettendo questo throw, se qualcuno mi fa toList o toArray o qualunque cosa che non sia sincrono, scatena un'eccezione perché quando non è sincrono passa per reader executing e non per reader executing async. Quindi io già, cioè è vero che questo ce l'ho runtime, però insomma uno sviluppatore se ne dovrebbe accorgere che questo genera un'eccezione. E quindi abbiamo questo piccolo vantaggio di poter già bloccare le esecuzioni. In questo caso, nel reader executing async, io cosa faccio? Vado a vedere se il mio command text, cioè se il mio codice SQL, mi contiene questa stringa. Se la contiene, vado avanti. Se non la contiene, lancio un'eccezione. Per cosa mi torna comoda questa cosa? Mi è tornata comoda perché mi è capitato in un progetto che ad ogni singola query doveva applicare un extension method che impostasse alcuni criteri di sicurezza nella WHERE. Capita molto spesso e non potevo farlo con i global filter di Entity Framework Core. Quindi che cosa faccio? Sì, stavo prendendo la mano del mouse. Ho questo metodo apply security che però è un metodo completamente finto. Se lo vediamo qui è un extension method di questa classe. Io qua potrei fare set.where e applicare fare qualunque cosa, e poi aggiungo questo tag che mi dice semplicemente: guarda, che siccome ho chiamato questo apply security, applico questo tag alla query. Il tag è semplicemente un commento che poi viene aggiunto al command text della query, niente di più e niente di meno. Quindi io in questo momento so che c'è questo tag sulla query. Quando vado a processare il mio command interceptor, se trovo quel tag, quindi quel commento nel testo, vuol dire che ho applicato il contesto di sicurezza e quindi lo mando avanti. Se non lo trovo, lancio un'eccezione. Quindi sto vietando fondamentalmente che sviluppatori all'interno del mio team possano lanciare query che non abbiano applicato quel contesto, diciamo, quei filtri di sicurezza. Quindi io posso farmi una serie di cose che mi semplificano il lavoro. E questo è un caso. Potete anche aggiungere degli int all'interno del command text, quindi degli int per SQL Server o per il database che volete. Oltre ai comandi, come detto, possiamo intercettare anche il DB, quindi la connessione al DB. Quando è che torna utile intercettare la connessione al DB? Quando lavoriamo con SQL Server e l'Azure Identity, quindi quando dobbiamo valorizzare un token. In questo caso castiamo a SQL Connection, impostiamo la proprietà chest token con un metodo get token e poi torniamo in result e lui a questo punto andrà avanti con la connessione. Quindi gli interceptor sono comodi, sono molto comodi se usati per queste cose. Ok, l'ultima cosa che vi volevo far vedere è Entity Framework Core 6.3 su .NET Framework, su .NET Core, scusate. Il codice, se lo andiamo a vedere, è molto banale. Questo è tutto quello che c'è bisogno per fare una query, quindi istanziamo il contesto e facciamo una query. Per fare questo, io che cosa ho fatto? Ho creato in un'applicazione .NET Framework, ho creato il designer. Ovviamente questo lo sto facendo per chi utilizza un designer, perché chi migra spesso usa un designer, chi deve migrare e portare questo su .NET Core spesso ha già un'applicazione sviluppata con un designer. Dopodiché, dopo aver creato il mio designer sulla mia applicazione, linko i file del designer all'interno della mia applicazione .NET Core. Proprio è semplicemente un linked file. Vedete, sono solo dei file linkati che puntano al progetto di host. Mi importo il mio file app config. E a questo punto tutto è configurato per far girare la mia applicazione su Entity Framework Core 6.3. Ora vi faccio vedere soltanto un'ultima cosa, ma solo a vedere. Questi sono i breaking change più importanti. E questa è il link alla pagina di Entity Framework dove c'è la documentazione di tutti quanti i breaking change. Detto questo, io ho concluso e vi ringrazio per aver seguito la sessione e alla prossima. Grazie mille.